È la prima uscita pubblica di Gesù, il Vangelo che abbiamo ascoltato. Sì, la sua prima uscita, perché anche lui sentiva forte il bisogno di conversione, di ricevere un nuovo inizio. E il battesimo è per ciascuno un nuovo inizio, una possibilità nuova per ricominciare, da cui ripartire. La sua prima uscita pubblica perché è bello pensare che per più di 30 anni Gesù sia stato nel nascondimento. Neanche i Vangeli ci parlano della vita di Gesù dell'infanzia, dell'adolescenza e della sua gioventù. Ma non perché non sia importante, ma proprio perché ha la sua importanza nel nascondimento, nella sua vita intima. E tutti gli anni che ha vissuto Gesù sono stati a fianco a Giuseppe e Maria, a fianco ai suoi amici. Avrà frequentato anche lui per le prime volte le sinagoghe, ha imparato, ha cominciato a imparare da quello che vedeva, da quello che toccava, da quello che sperimentava. Mi piace pensare che tutta la vita nascosta di Gesù, che non siamo a conoscenza diretta, siano stati gli anni più preziosi per lui, perché sono stati gli anni in cui lui ha formato la sua coscienza di Dio e la sua coscienza di uomo. Non pensiamo che Gesù abbia dal primo momento capito di essere Dio, o tantomeno di essere un Dio incarnato, ma anche quello ha avuto il suo tempo, la sua pazienza, anche quella è stata tutta una maturazione. È come se Gesù in quegli anni ha maturato, ha imparato ad essere uomo e ha maturato e ha imparato ad essere Dio. Ed è straordinario se ci pensate, perché è un insegnamento necessario per ciascuno di noi, perché Dio ci affida la vita, Dio ci affida l'intelligenza, gli affetti, i sentimenti, ci dà un corpo, ci dà i sensi e noi dobbiamo nutrirli se vogliamo usarli al massimo e al meglio. E allora è come se Gesù in quegli anni di nascondimento, di intimità, di quotidianità, perché è proprio quella la parola esatta che volevo condividere con voi, nella quotidianità ha imparato a renderla straordinaria. Quella che a noi a volte ci dà noia, che è la quotidianità, che a volte non riusciamo a trovarci un senso o a volte ci sembra pesante, vogliamo fuggire dalla nostra quotidianità, lui l'ha resa speciale. Anzi, è grazie a quegli anni, a quei giorni, più di 30 anni è stato insieme nella quotidianità, immerso non nella predicazione, non nei miracoli, non nel dire agli altri delle strade nuove, perché aveva bisogno di maturare. Quanto anche noi oggi penso che abbiamo bisogno di nuovo di riprenderci del tempo per maturare, per nutrirci, per far sì che l'intelligenza che abbiamo maturi, che non sia quella di ieri, ma sia migliore, sia più aperta, sia più edificante. Così anche gli affetti, l'amore, si impara ad amare. E Gesù in quegli anni ha cominciato a capire il significato profondo dell'amore, ha cominciato a vederlo. Lui non fa altro in quegli altri anni che gli restano, ma è chiaro, penso che non dica nulla di nuovo, che con certezza sappiamo che Gesù non è morto a 33 anni come la tradizione ci vuole insegnare, perché la scelta del 33 è perché è l'unico numero che ha due volte tre e quindi la perfezione massima. Allora ha una simbologia forte. Con certezza la storiografia ci dice che Gesù sicuramente è morto sotto i 40 anni, quindi più di 30 anni lui è stato lì a maturare, a far sì che la sua vita vedesse, toccasse, sperimentasse. E subito dopo, solo dopo che è stato nutrito, dopo che si è reso cosciente di essere Dio, di essere un Dio incarnato, allora ha detto: ora posso iniziare, ora posso predicare, posso portare la buona novella, posso dire a tutti qual è il senso del mio abitare qui, di stare a fianco agli uomini. Allora, come prima cosa, mi piace che anche noi provassimo questa sera a fare un po' i conti con la nostra maturità, con la nostra crescita. Ricordiamoci sempre che siamo sempre in tensione evolutiva, cioè sempre siamo in evoluzione. L'evoluzione della specie umana non è conclusa e né tantomeno l'evoluzione della tua vita personale non è conclusa, perché siamo eternamente in crescita. A volte ce lo dimentichiamo e pensiamo di essere arrivati, che più di questo non possiamo fare, non possiamo dare o non possiamo migliorare. A volte ci appesantiamo e ci impigriamo e pensiamo che questo è, e tanto bisogna tirare a campare e il più o meno, e invece no. L'idea di questo Gesù, di questo Dio che sceglie di stare nell'intimità, nel nascondimento, quasi da parte dal mondo, ci insegna che noi dovremmo rispolverare la nostra crescita. Sentiamoci sempre in crescita, sia intellettiva, sia etica, ma anche affettiva, anche proprio di pensiero. Sentiamo che è un cammino. Non diamo per scontato, perché abbiamo imparato due o tre cose nella vita e allora andiamo dietro a quelle due o tre cose, ma ce ne sono altre da scoprire, c'è sempre qualcosa in più da imparare per vivere meglio, perché l'evoluzione del cuore, della mente e del corpo è per essere sempre più a somiglianza di Dio. Non dimentichiamoci che Gesù fa questa sua crescita fortemente interiore, non si sente mai arrivato Gesù. Gesù è in continuo movimento, ma anche nella Genesi, quando Dio crea l'uomo, lo crea a immagine e somiglianza sua. E Dio non è finito, Dio è infinito. Dio non è preconfezionato, Dio è qualcosa eternamente in movimento, sempre nuovo. Allora mi piace questa idea e vorrei che questa sera ci sentissimo anche noi in crescita. E se invece negli ultimi tempi ci siamo sentiti bloccati, ci siamo sentiti fermi, ci siamo sentiti appagati, ecco, questa sera vorrei che togliessimo da noi l'appagamento, perché il vero uomo è sempre insoddisfatto, ma in senso positivo, in senso che non arriveremo mai a una soddisfazione per dire ora posso fermarmi, ora sono arrivato, ora ho completato il mio ciclo di vita. No, vorrei che sentissimo fortemente un Dio che ci stimola continuamente a crescere. E quando Gesù ha avvertito questo, la sua prima uscita pubblica, straordinario Gesù, cosa fa? Va da Giovanni. Immaginate, Giovanni che era già da tempo che stava lì a battezzare nel fiume Giordano con l'acqua. Tutti i peccatori venivano da ogni parte della Galilea, perché il loro era rispolverato, era innato anche quel desiderio di conversione, di cambiare vita, di migliorare. Si sentivano che potevano migliorare, che potevano essere diversi da quello che erano fino adesso. E Gesù, straordinario, sente anche lui questo. I primi gesti, i primi passi che Gesù fa uscendo dal suo nascondimento è verso Giovanni, dove c'era una fila immensa di peccatori, dove c'erano coloro che avevano capito che dovevano cambiare vita, che potevano essere diversi. E che fa Gesù? Geniale, va lì e si mette in fila con i peccatori. Provate a immaginarvela la scena di quest'uomo Giovanni, con queste pelli, lui abbastanza duro e abbastanza convinto di quello che proponeva, capelli lunghi, barba, in questo fiume e questa centinaia di persone in fila, e Gesù va lì, si mette tra loro. La prima lezione che Gesù ci dà dopo aver maturato dentro di sé la sua coscienza di Dio, la sua coscienza di uomo, è l'umiltà. Meraviglioso. Quanto dovremmo di nuovo rifamiliarizzare e riabbracciare il valore dell'umiltà, dell'essere umili. Gesù si mette in fila con i peccatori. Dio sta in fila con i peccatori. Non arriva lì a dire io sono Dio, fatemi spazio, è arrivato il Messia, finalmente quello che stavate aspettando, largo perché devo passare avanti, poi lo conosco Giovanni, quindi amico mio, e passo avanti. Questa è la nostra mentalità. Quante volte noi ci comportiamo in questa maniera? Lui straordinario si mette in fila. Cioè Giovanni si accorge che c'è Gesù tra i peccatori solo quando ce la faccia a faccia, solo quando lo guarda negli occhi, che poi non lo conosceva. Vi ricordate l'unico incontro tra Giovanni e Gesù è stato nelle pance delle madri, Elisabetta e Maria, lì si erano sussultati un po' dentro l'un l'altro ma non si erano mai visti. Ed è straordinario che Giovanni lo riconosce. Lo riconosce dal gesto, dal fatto che si è messo insieme ai peccatori, che non è stato una persona che voleva scavalcare gli altri, che voleva mettere da parte gli altri, perché già qui ci dice chi è Dio. Dio sta dalla parte dei peccatori, sta dalla parte di noi tutti. Non scavalca nessuno, non è arrogante, non si sente arrivato. Gesù non si sente migliore degli altri. Fa avvertire a tutti che anche non avendo il peccato, lui si sente peccatore, perché vuole condividere anche il peccato. Straordinario il Papa qualche giorno fa, quando diceva che per essere uomo bisogna peccare, cioè solo chi pecca è uomo. Oppure lui straordinario qualche tempo fa, quando i giornalisti che volevano provocarlo, lui mentre semplice, autentico, gli dicono santità, ma lei come si definirebbe come persona? Meraviglioso, io sono un peccatore. Ha fatto i giri del mondo questa affermazione, ma ci voleva l'arte per dire che il Papa è peccatore. Chiaro, non si è avuto mai coraggio di dircelo. Come non ci abbiamo coraggio di dirci tra noi che io sono un peccatore, Francesco è un peccatore, non è migliore di altri, non è un maestro, non è una guida, c'è un unico maestro che è Gesù. Tutti noi siamo tutti peccatori ed è straordinario riconoscere le proprie debolezze, riconoscere le proprie fragilità. Non dobbiamo vergognarci del nostro essere peccatori. Straordinario fu Papa Francesco, io sono un peccatore, come Gesù. Lui condivide il peccato, condivide le fragilità di quelle persone che stanno lì. Lui è chiaro, senza peccato, ma perché è Dio. Ma è uomo e vuole condividerlo, vuole dire io sto con te, io lo sperimento, io l'ho visto, io l'ho toccato. E Gesù si mette lì. Quanto dovremmo imparare da questo piccolo gesto d'umiltà a non sentirci mai arrivati, a non sentirci mai superiori agli altri. Troppo spesso siamo infelici e ci facciamo del male perché vogliamo sempre prevalere l'uno sull'altro. C'è una lotta continua in ogni situazione, nei sentimenti, in amore, al lavoro, nella propria vita. A volte sembriamo della cozzaglia di gente che vuole arrivare prima dell'altro, quasi a maturare dentro di noi una furbizia che ci allontana dall'essere figli di Dio. Cioè capite che Gesù ci invita a dire sii umile, non sentirti superiore agli altri, non sentirti più furbo degli altri perché arrivi prima o perché hai scavalcato gli altri, hai messo da parte gli altri, o meglio a volte ci capita di calpestare gli altri 2-3 volte al giorno pur di arrivare io prima o per arrivare io in quel momento migliore degli altri. Ma non ci accorgiamo che è tutto questo che ci dà pesantezza e ci fa star male. Ma come si fa a vivere da arrampicatori di umanità? Non ce la si fa. Allora forse dovremmo imparare semplicemente da Gesù a metterci anche noi in fila e stare lì, perché può essere anche una grande occasione quella di stare in fila con gli altri, perché cominci a conoscere le persone, cominci a conoscere che quello che porti dentro lo porta dentro anche l'altro. Allora mi piacerebbe che imparassimo da questo Vangelo tutto questo, fino ad arrivare poi Gesù a lasciarsi battezzare da Giovanni, altra straordinaria scelta di Gesù, che ci insegnano delle cose vere, come vivere la nostra vita. Giovanni appena lo vede chiaro, gli dice: ma no, come? Io che devo battezzare te? Ma tu sei il Messia, tu sei Gesù. No, battezzami tu. Gesù li incontra sempre queste persone. Ve lo ricordate più tardi, quando c'è la lavanda dei piedi, incontra Pietro, che gli dice la stessa roba. Cioè gli dice: no, come tu lavi i piedi a me? No, te li devo lavare io a te. E Gesù quasi a dire: ma ancora non avete capito nulla, che il vero potere è il servizio. Il vero potere è mettersi a servizio degli altri, non farsi servire. Quanto dobbiamo imparare in questo? Ce ne accorgiamo tutti che ne siamo stufi, non ce la si fa più a vedere uomini e donne che si fanno servire e che invece dovrebbero servire, dovrebbero mettersi a servizio degli altri. Allora cominciamo da noi, cominciamo a capire che il vero potere è il servizio e mettersi a servizio degli altri, che il vero potere è lavare i piedi agli altri e lasciarsi battezzare dagli altri, come Gesù. E infatti Giovanni lo capisce, anche Pietro poi lo capisce, entrambi, Giovanni il Battista e Pietro, abbastanza duri di cervice, ma come noi, perché noi pure pensiamo sempre che dobbiamo fare noi, dobbiamo fare come, no, Gesù, cioè sono io che devo fare. Stai calmo, tranquillo, lasciati servire anche qualche volta, lasciati amare, non stare sempre lì a voler tu, perché anche quello è un peccato di orgoglio, cioè di dire: no, non mi laverò mai i piedi, no, come? No, sono io che devo battere. Cioè, questi balletti che non servono a nulla, non ci fanno crescere. E allora mi piacerebbe che noi imparassimo da Gesù che il vero potere è il servizio, e servire, lasciarsi anche certamente servire da chi ci ama, da chi ci vuole bene, da chi vuole farci un gesto di attenzione. Lasciamolo fare, perché questo ci dà la possibilità di crescere. E Gesù fa questo, Giovanni lo capisce, anche Pietro poi lo capisce, così Gesù si fa battezzare da Giovanni. Concludo con l'ultima parte straordinaria del Vangelo, che ci fa capire tutta la divinità di Gesù, perché tutto questo ci fa comprendere l'umanità, cioè che veramente Gesù è vero uomo, ma non dimentichiamo che è anche vero Dio. Cioè Gesù è Dio, ed è straordinario, perché appena esce dall'acqua, così dice il Vangelo, quindi l'acqua è molto paragonata all'umanità, l'acqua è veramente di più concreto e umano che noi abbiamo, l'acqua è un elemento cardine della terra, non a caso noi siamo fatti per tre quarti d'acqua, oppure l'intero mondo è fatto per tre quarti d'acqua, per dire che è un elemento essenziale terreno, umano. Quindi il Vangelo dice: quando esce dall'acqua, cioè quindi quando esce dall'umanità, tira fuori tutta la sua divinità Gesù. Infatti che cosa accade? Lo Spirito di Dio scende su di lui sotto forma di colomba, straordinario. Una voce dall'alto dice: questo è il mio figlio amato, che io amo, che mi somiglia e lo amo, quindi ascoltatelo. Allora in questo gesto, di questo battesimo, per dare inizio alla vita di Gesù, per ricominciare, c'è tutta la divinità, c'è quello che noi abbiamo scelto di credere, che è la Trinità. Io vorrei che anche qui cominciassimo ad avere un rapporto diverso con Dio. Dio è Trinità, Dio sono tre persone in un'unica sostanza, tutte e tre Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, sono Dio. Dire Gesù e dire Dio, dire Spirito e dire Dio, così il Padre, il Creatore. Ed è straordinario, perché è un Dio che non sceglie la solitudine, di un Dio che si fosse pensato lui stesso solo, sarebbe stato un amore egoista, perché non si può amare solo se stessi, perché alla fine ti incancrenisci e diventi, cioè, veramente ferito dentro. Ma neanche a due, perché il rischio è che dice: vabbè, allora il Padre e il Figlio si riescono ad amare tra di loro. Ma anche una relazione di questo tipo può scadere nella morbosità, nell'esclusività. Quante volte tra noi abbiamo delle relazioni esclusive e morbose, ma non solo il vero amore. Allora Gesù, geniale, dice tre. Tre, lo Spirito Santo. Allora è quello che ti dà la libertà e la condivisione, perché Dio è amore e l'amore circola quando non è egoista e quando non è esclusivo e morboso, ma quando è condiviso, quando è aperto e libero. Allora Gesù in questo Vangelo ci sta dicendo questo, che la divinità è proprio questo amore che circola tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Allora tutto troviamo in questo piccolo brano del Vangelo, tutta l'umanità di Gesù, ma tutta la divinità di Gesù. Impariamo da Lui, impariamo ad amare un Dio che è amore, e anche noi cominciamo a farlo circolare, questo amore, a non trattenerlo. Allora impareremo l'umiltà, proveremo a reinventarci, sentendoci un po' più umili, sentendoci zolle di terra tutti, e come la terra, accogliere la pioggia, accogliere la neve, accogliere così il sole. Straordinario, concludo la lettura che abbiamo ascoltato degli Atti. Dio non fa preferenze di persone. Ecco chi è l'umile, l'umiltà, e chi non fa preferenza di persone. Dio non ha mai fatto preferenze negli affetti, nelle amicizie, nel lavoro, nella vita. Cominciamo a non fare preferenze e cominciamo ad amarci per quello che siamo. Questo ci renderà umili e renderà anche il nostro cuore fertile per essere felice.